Rassegnati Sport, l'appuntamento sportivo con Fuori Aula Network. Rassegnati Sport, l'appuntamento sportivo con Fuori Aula Network.
Torna l'appuntamento sportivo di Fuori Aula Network, nuova puntata di Rassegnati Sport, è la terza. Partiamo subito con il Verona, quindi facciamo un passo indietro. Ha giocato sabato, è San Paolo di Napoli, ha perso 2-0. Ti chiedo subito, Edoardo, che partita è stata?
Altra buona prestazione dell'Hellas Verona, che soprattutto nel primo tempo ha messo alle corde un Napoli, impegnando severamente Meret in più di un'occasione, anche se è bastata l'unica fiammata partenopea al Napoli per passare in vantaggio con un gol di Milik. Nella ripresa invece il Napoli è entrato con un altro piglio, riuscendo a sempre con Milik a raddoppiare e a portare a casa i 3 punti.
Insomma, ha fatto la differenza magari la profondità della rosa e la maggiore forza del Napoli. Ti chiedo, il Verona può uscirne ridimensionato da questa sconfitta oppure deve continuare il suo percorso come ha fatto bene fino a questo momento della stagione?
Il Napoli e il Verona ha dimostrato di potersela giocare anche con le grandi, quindi secondo me non uscirà ridimensionato dal match del San Paolo, ma anzi, guardando cosa hanno fatto le altre dirette concorrenti per la salvezza, che non sono riuscite a ottenere punti sul Verona, il Verona potrà continuare per la quarta salvezza.
Si torna in campo già venerdì con Verona-Sassuolo e ti chiedo, Edoardo, secondo te che partita sarà?
Sarà un match molto delicato per entrambe le compagini, che dovranno assolutamente tornare a fare punti dopo le rispettive sconfitte per proseguire la corsa alla salvezza.
Benissimo, e per un Verona che ha perso 2-0 in Serie B invece c'è un Chievo che vince 2-0 contro l'Ascoli, fa un'ottima prestazione. Ieri siamo stati per Fuori Aula Network allo stadio Bentegodi a vedere la partita e dobbiamo dire che il Chievo ci ha fatto veramente una bella impressione. E Giuseppe, anche se non è qui stamattina, ha voluto comunque mandarci un contributo audio che vi facciamo sentire.
Una buona prova per il Chievo Verona, che ieri ha battuto l'Ascoli per 2-0 e si candida in maniera sempre più prepotente per il ritorno in Serie A. Uno scontro diretto, quello tra i veronesi e gli ascolani, con i primi che hanno scavalcato i secondi anche in graduatoria, sono passati dal 10° posto al sesto, alla sesta piazza in quello che è la classifica del campionato di Serie B. Una classifica che vede sempre il Benevento in testa con 4 punti sulle inseguitrici, tra le quali ovviamente c'è il Chievo, una classifica che dal canto suo però è molto compatta, ci sono pochi punti tra le varie squadre, dalla seconda piazza del campionato fino alle ultime, in sostanza non c'è tanto divario, e che comunque vede il Chievo tornare protagonista, il Chievo che torna protagonista anche tra le mura del Bentegodi e torna a vincere dopo Chievo Frosinone dello scorso dicembre, vinta per 1-0 con una punizione di Giaccherini, che è ancora infortunato e sta saltando match importanti. A segno Meggiorini nel primo tempo e Vignato nel secondo, un match che è stato praticamente senza storia, un match che ha visto il Chievo protagonista sin dal via e che insomma si è visto quanto di buono fatto a Livorno, con anche la grande soddisfazione di aver mantenuto inviolata la porta. Quella penso sia stata una delle prerogative di mister Marcolini per la partita di oggi, una delle chiavi tattiche, perché comunque la difesa del Chievo ha dimostrato di essere particolarmente compatta. Mi riferisco anche alla prova di grande autorità di Bostian Cesar, che ha saputo anche mettere in riga i suoi nei momenti un po' di stallo, soprattutto verso la fine della seconda frazione di gioco, quando il risultato era ancora in bilico, e che comunque certifica l'ottimo stato di forma del Chievo, che ricordiamo dalla seconda partita di campionato all'ottava, in sostanza quella di ieri, ha solo incamerato pareggi e vittorie, quindi una sconfitta che manca ormai, anzi una sconfitta che ormai non capita da tanto tempo. Buon per il Chievo ovviamente dalla trasferta di Perugia, un Chievo che pian piano sta raccogliendo sempre più i frutti del lavoro di mister Marcolini e che, come detto, pian piano sta tornando protagonista.
Insomma, un Chievo che sembra aver ingranato la marcia giusta per proseguire al meglio il campionato e lottare per le posizioni alte, se non addirittura per la promozione diretta. Ma in Serie C c'è un'altra squadra di Verona che è in un momento veramente d'oro. Stiamo parlando della Virtus Verona, che sabato ha vinto nell'anticipo per 2-1 sul campo ostico della San Benedettese di Paolo Montero. Nicolò, com'è andata la partita?
Ennesima impresa in questa stagione per la Virtus, che espugna lo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, portandosi all'ottavo posto in solitaria. Partita molto combattuta, con i rossoblù che partono all'arrembaggio, sono bravi a portarsi in vantaggio già al settimo minuto con un gran gol dalla distanza di Danieli, pur aiutato dalla complicità ovviamente del portiere Raccichini. Vantaggio virtussino però che dura poco, perché già al quattordicesimo Volpicelli pareggia per la San Benedettese con un sinistro preciso. Prima frazione molto combattuta che si chiude però sul pareggio, ma l'episodio chiave arriva al decimo minuto del secondo tempo con l'espulsione del marchigiano Di Pasquale. Virtus che da quel momento aumenta il pressing e la pressione nei confronti degli avversari, pressione che si concretizza poi al 25esimo del secondo tempo con un gol di Odogu servito in modo perfetto da Danti. Gol che regala i tre punti alla squadra rossoblù e la terza vittoria consecutiva per i veronesi. Una vittoria molto importante per la squadra di Fresco, che sta crescendo partita dopo partita e ora può far sognare i suoi tifosi qualcosa in più della semplice salvezza. Ovviamente per proseguire con questo sogno è importantissima la prossima partita, con il turno infrasettimanale per la Virtus allo stadio Gavagnin di Borgo Venezia contro il Ravenna mercoledì alle 18.30.
Benissimo, dunque la Virtus Verona, e ricordiamo brevemente tutti gli appuntamenti delle squadre veronesi. Verona Sassuolo si giocherà venerdì 25 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Bentegodi, mentre per il Chievo ci sarà la trasferta di Cosenza al San Vito Marulla sabato 26 ottobre alle ore 15. La Virtus Verona, come ci ha appena detto Nicolò, giocherà mercoledì nel turno infrasettimanale il 23 ottobre alle 18.30 al Gavagnin Nocini contro il Ravenna. Ma ora passiamo al basket, perché anche da questo sport arrivano insomma delle note sicuramente positive, e passo la parola a Filippo e Stefano.
Sì, hai detto bene, la terza vittoria consecutiva, la Tezenis batte Ravenna per 84-63. Ma prima di parlare della partita vorrei dire una cosa riguardo il mio compagno Filippo. Voi dovete sapere che è un quaderno d'appunti un po' malefico, sembra un po' un quaderno di decimo, non lo so, mi dà questa sensazione. Ci sono scritte due cose, Filippo.
Dimmi, cosa c'è scritto?
La prima è un Kenny più Love con un cuoricino, e la seconda è il primo punto di Poz. Allora, cosa mi dici?
Su Kenny più Love ovviamente sto facendo riferimento ai due americani a Tezenis, Kenny Hasbrook e Jermaine Love, entrambi autori di una grandissima prestazione, in particolare Hasbrook, 25 punti per lui, diciamo prima sua grande partita qua a Tezenis, dopo che nei primi due aveva un po' titubato anche per via di un infortunio rimediato con Caserta, e probabilmente in quell'azione vogliamo descrivere una giocata messa fatta con un passaggio dietro la schiena di Love per Hasbrook che va da tre, quindi per segnalare un po' quella la bellissima connection che c'è tra i due, che ha portato insomma grandi cose a Tezenis in quel domenica. Quanto a Pozzi invece, tu hai avuto modo di dire il tuo apprezzamento per questo giocatore, che purtroppo sì, per lui diciamo non ha avuto una grandissima prestazione. Insomma, io ho scritto che il primo canestro di Pozzi è arrivato a 4 minuti, il primo canestro dal campo di Pozzi è arrivato a 4 minuti dalla fine della partita, quindi per far capire come insomma la sua sia stata un po' una serata storta, sì, per usare un eufemismo.
Tempo fa si parlava del mio amore incondizionato per Stepinski, stavolta si parla del mio amore incondizionato per Pozzi, esatto. Idolo della tifoseria, no, del nostro piccolo gruppo di tifosi, diciamo.
Sicuramente i tifosi della Tezenis hanno apprezzato, perché insomma era dato come il pericolo numero uno di Ravenna, invece è stato limitato molto bene e lui stesso poi dopo si è un po' perso col passare dei minuti.
Allora, possiamo anche dire che rispetto allo scorso anno io e Filippo con gioia, però ci stiamo un po' annoiando, nel senso che sì, la terza vittoria di
fila è una bella noia, perché l'anno scorso, soprattutto in casa, che l'avevo seguita praticamente, anzi tutte, sì, praticamente tutte, diciamo che dopo finita la stagione avevo bisogno comunque di fare un bel check up alle coronare, cioè, a livello cardiaco, sì, perché ogni partita veramente era una partita giocata fino all'ultimo, cioè, intensa fino all'ultimo minuto, proprio da soffrire, rimontare. Quindi in ogni caso quest'anno finora tutte e tre partite abbastanza così piatte, con la Tezens che sta dominando. E per citare, insomma, se dovessimo dare un commento a questa partita, per citare il buon Holly Williams, diciamo, nel 5 di Korg, diremmo li abbiamo orati, punto.
Benissimo, quindi in virtù di questa terza vittoria consecutiva voglio una domanda, insomma, molto, scusate, voglio una risposta molto breve. Ci sono delle concrete speranze promozione secondo voi?
Beh, direi di sì.
Sì,
in questo momento sì,
certamente. Sì. È presto, però la sensazione è quella.
Allora, ancora presto per parlare, che perché parliamo di una stagione che comunque non si deciderà nella regular season, bensì nei playoff che saranno ad aprile, quindi comunque questa squadra arriverà a giocare una buona trentina di partite, se non 35 anche 40. Vedremo allora, per il momento la Tezens è, si sapeva che sarebbe stata la squadra da battere, è la squadra da battere e lo sta dimostrando.
Benissimo, adesso passiamo invece a ad argomenti molto, insomma, molto divertenti, più leggeri, e ridò ancora la parola a Filippo e Stefano. Di cosa ci parlate?
Cosa parliamo?
Oggi parliamo di Memotti.
Memotti.
Finalmente parliamo di Memotti.
Esatto.
Bisogna comunque dire che il mondo dello sport negli ultimi anni sta creando una buona frangia di pagine sui vari social, in particolar modo su Facebook, pagine tipo ironico e quant'altro.
Esatto, perché al giorno d'oggi comunque se la prima cosa che vediamo per commentare una partita non è l'articolo di giornale, l'articolo sul web, il programma radio come appunto il nostro, no, sono i meme. Giustamente la prima cosa dopo una partita sono i meme.
E non è un fenomeno puramente circoscritto ai tifosi, ma le squadre stesse di calcio
stanno evolvendo anche in questo senso, con la Germania come al solito comunque un po' in prima fila. Pensiamo ad esempio alla pagina Borussia Mönchengladbach, che invito tutti quanti a seguire, sono veramente fortissime, sono divertentissimi.
Ma bisogna citare anche la Roma.
Ah, la Roma, pazzesca, sì, il profilo della Roma, anche quello è veramente divertente. Consigliamo a tutti di farci un salto sul Facebook, sui Twitter, soprattutto. Tirano fuori delle perle davvero notevoli.
Qual è la tua pagina preferita, Filippo?
Ah, la mia pagina, beh, direi anche la nostra, si chiama Serie A Memes, perché diciamo volevamo prima un po' esporre un po' una sorta di storia, cronologia del meme nel calcio, perché penso che tutti voi che ci ascoltiate abbiate avuto modo di seguire pagine come Calciatori Brutti o Chiamarsi Bomber, che quelle un tempo erano il top del top, o no?
Sì, però sono invecchiate malissimo.
Sì, soprattutto Chiamarsi Bomber. Queste, diciamo, propongono dei formati ormai ripetitivi che magari 5-6 anni fa facevano ridere, adesso oggettivamente diciamo che insomma sono un po', hanno un po' stufato, no?
Sì, diciamo che ormai ci siamo buttati su altri video, no Filippo?
Esatto.
Qual è il tuo format preferito?
Oddio, beh, sicuramente il format di questa fase Serie A Memes, che propongono comunque contenuti originali ogni volta e anche inaspettati, che uniscono aspetti comunque della cultura popolare anche a eventi sportivi, il cinema, serie TV.
La cosa più pazza è questo connubio tra anime, manga e calcio.
Bellissimo.
Non ho mai capito, però mi fa sempre ridere.
Sì, chiaro che piacerà agli appassionati, ovviamente, non è il nostro caso, però c'è chi può piacere.
Ok Filippo, poi che altro mi puoi dire? Ci sono anche dei gruppi legati ai tifosi delle varie squadre comunque.
Sì, esatto, anzi io ho sempre manifestato un profondo dispiacere che non ci sia un gruppo magari sulla squadra del Verona. Ci sono gruppi sull'Inter, sul Milan, sulla Roma, la Lazio, la Juve, c'è una bellissima pagina sulla Juve, che sembra stare una squadra anche di per sé poco, su cui si può far poco di meno perché tanto vince sempre. Una pagina molto bella, vi consiglio, che è Por favor signor Paratici, tengo niños.
Paratici, spagnolizzante.
Pardon. Esattamente.
Ma poi ci sono le varie anche pagine internazionali. La nostra,
esatto,
pagina preferita in assoluto, che è FNP.
FNP, esatto. Non possiamo dire il nome completo perché c'è insomma parola da evitare. Ecco. Pagina molto divertente, fanno belli sfottò, bei meme anche.
Soprattutto sul calcio inglese.
Calcio inglese, soprattutto.
I video distorti, diciamo, che a me piacciono.
Bellissimi, bellissimi.
Distorti.
Bene, hai altro da dire?
Ecco, direi che vi abbiamo dato un motivo in più per passare dell'ulteriore tempo a guardare i post di Instagram, e con questo siamo in chiusura. Vi diamo appuntamento lunedì prossimo, quando tornerà anche qua in studio con noi, torneranno anche gli ospiti del CUS. Ringrazio Nicolò, Edoardo, Stefano e Filippo che oggi sono stati qua in studio con me.